Salve! Questa puntata audio di ALS Untangled in italiano viene presentata dall'associazione Con Slancio Onlus, grazie alla gentile collaborazione di Lara Brambilla, Francesco Boccalatte e Silverio Conte. Buongiorno a tutti! State ascoltando un podcast di ALS Untangled. Sono Alison Pogemiller, la co-presidente della Patient Education and Advocacy Committee, il Comitato per l'Educazione e il Sostegno dei Pazienti, del Consorzio NEALS. Oggi intervisterò il dottor Richard Bedlack. Il dottor Bedlack è un professore di neurologia e il direttore della clinica SLA presso la Duke University degli Stati Uniti. Tra le sue tante attività, il dottor Bedlack è anche il capo del gruppo ALS Untangled. Questa puntata audio podcast è supportata dal consorzio CREATE. CREATE significa Ricerche Cliniche e SLA e Disturbi Correlati per lo Sviluppo Terapeutico. L'obiettivo principale di CREATE è di far avanzare la scienza che aiuta lo sviluppo di trattamenti per la SLA e disturbi ad essa correlati. Dottor Bedlack, la ringrazio per aver accettato di parlare con me oggi. Potrebbe per favore spiegare l'obiettivo delle recensioni ALS Untangled?
Sì, dottoressa Pogemiller. Il nostro team internazionale di clinici e scienziati collabora per cercare di aiutare pazienti e famiglie a conoscere meglio i trattamenti alternativi e off-label, così da poter fare scelte informate.
Grazie mille. La discussione di oggi riguarderà un farmaco chiamato vimpocetine, recensione ALS Untangled numero 57. In altri paesi questo farmaco si ottiene solo tramite ricetta medica ed è usato per trattare infarti acuti e danneggiamento cognitivo. Nonostante ciò, questo stesso farmaco negli Stati Uniti è considerato un supplemento. Dottor Bedlack, capiamo benissimo l'importanza di questo, quindi potrebbe spiegarci come ciò sia possibile e l'impatto che questa situazione ha? Per esempio, come mai vimpocetine non è considerato un trattamento per le condizioni prima menzionate, anche negli Stati Uniti? Siccome è considerato un supplemento, è ovviamente regolato diversamente dai farmaci e ci sono cose di cui dovremmo essere a conoscenza.
Sì, allora, diversi paesi hanno regole diverse per quanto riguarda i loro prodotti medicinali. Qui negli Stati Uniti abbiamo l'FDA, che stabilisce standard molto alti per le industrie che vogliono vendere i loro prodotti come trattamenti specifici per una patologia. In genere l'FDA richiede multipli ed accurati clinical trials per provare che il prodotto porta benefici per i pazienti con una specifica patologia e che è sicuro e ben tollerato. Altri paesi possono avere standard più rilassati, oppure non averne per nulla. Per quanto riguarda la vimpocetina, apparentemente nessuno ha mai presentato una richiesta all'FDA per farlo approvare come trattamento per una specifica malattia. Invece, è stato richiesto di inserirlo tra i supplementi alimentari, e i supplementi alimentari sono considerati sicuri poiché hanno una regolamentazione nota come GRAS, generalmente ritenuta attribuzione sicura, per l'FDA. Ma che implica che il venditore non potrebbe pubblicizzarli come curativi e dovrebbe riferire all'FDA se qualunque effetto collaterale si presentasse nei pazienti quando assumono questi supplementi.
Ok, ma la FDA, la Food and Drug Administration, può sapere se ciò accade veramente quando qualcosa viene dichiarato un supplemento?
Non che io sappia.
Ok. Mi faccia ricordare che stiamo registrando questa puntata audio in italiano il giorno 21 ottobre 2022. Noi spesso parliamo del meccanismo di azione dei farmaci. Per essere sicuri che tutti i nostri ascoltatori siano a conoscenza di cosa sia un meccanismo d'azione, potrebbe gentilmente spiegarlo brevemente?
Certo, per meccanismo d'azione si intende il modo in cui un farmaco dovrebbe funzionare. Alcuni meccanismi sono più plausibili di altri in base a quanto sappiamo della biologia e della fisica. Prendiamo per esempio il riluzolo. Si pensa che funzioni bloccando l'eccitotossicità mediata da glutamato. È piuttosto plausibile che un farmaco possa funzionare in quel modo ed è anche plausibile che, se così funziona, potrebbe rallentare la progressione di SLA in quanto sappiamo che le persone affette da SLA hanno un accumulo eccessivo di glutamato al di fuori delle cellule.
Ok, grazie. Vimpocetine può essere assunto sia per via orale che per endovena. Una volta nel nostro corpo, entra sia nel liquido cerebrospinale che nel cervello. Per questo motivo è possibile che abbia un effetto su questi 5 noti meccanismi della SLA. Questi meccanismi sono iperecitabilità, excitotossicità, stress ossidativo, neuroinfiammazione e disfunzioni mitocondriali. Dottor Beplak, potrebbe brevemente discutere questi 5 meccanismi?
Certamente.
Ottimo, grazie. Iniziamo con l'iperecitabilità. Questo meccanismo è qualcosa che è comune tra i due tipi di SLA, quello sporadico e quello genetico, e correla con il procedere della malattia. Potrebbe per favore spiegare cos'è l'iperecitabilità e che effetto potrebbe avere questo farmaco su di essa?
Allora, iperecitabilità significa che i motoneuroni delle persone affette da SLA sono troppo facili da attivare. Ciò può essere dovuto a canali del sodio o potassio che perdono. Sembra essere vero in maniera indipendente dal tipo di SLA da cui il paziente è affetto. Quindi i motoneuroni che analizziamo da pazienti con SLA familiare e i differenti gruppi di motoneuroni che otteniamo da pazienti con SLA sporadica hanno tutti questo problema. Visto che la vincpocetina può bloccare i canali del sodio attivati da voltaggio, potrebbe essere in grado di ridurre in parte la perdita di sodio e quindi migliorare questa iperecitabilità.
Ok, ottimo. Il prossimo è exocitotossicità. Questa è un'area potenzialmente molto interessante perché riluzolo tratta questo meccanismo. Potrebbe spiegare meglio?
Sì, come abbiamo detto, le persone affette da SLA hanno un eccesso di una molecola chiamata glutamato, un neurotrasmettitore eccitatorio, al di fuori dei loro motoneuroni. Il glutamato si lega a specifici recettori sui motoneuroni e permette l'ingresso del calcio in abbondanza. I motoneuroni sono particolarmente inefficienti nel gestire un'eccessiva abbondanza di calcio, poiché non hanno adeguati sistemi tampone. Pertanto vengono velocemente sopraffatti da tutto questo calcio e come risultato muoiono. La vincpocetina può bloccare uno dei recettori che il glutamato usa per produrre i suoi effetti nocivi.
Ok, ora parliamo dello stress ossidativo. Questo è un tema di cui abbiamo discusso molto, è un meccanismo su cui agisce il farmaco Radicut, noto come edaravone. Può spiegarci come il farmaco vincpocetine potrebbe agire sullo stress ossidativo?
Lo stress ossidativo si verifica quando ci sono più molecole nocive, chiamate radicali liberi, rispetto a quante il corpo può gestire usando i suoi naturali sistemi antiossidanti. La vincpocetina sembra agire come antiossidante. Può proteggere le colture di neuroni dallo stress ossidativo e può far diminuire i marcatori sierologici e tessutali di stress ossidativo in un modello di ictus dei ratti.
Ok, il prossimo tema è la neuroinfiammazione. Potrebbe per favore spiegare come il farmaco potrebbe agire sulla neuroinfiammazione presente nella SLA?
Sì, dunque, abbiamo parlato in precedenza dell'importanza dell'enzima noto come NFKB nel contesto dell'infiammazione. La vincpocetina blocca un altro enzima che sta a monte e come risultato finale abbassa i livelli di neuroinfiammazione mediati da NFKB. Questo è stato dimostrato nell'uomo su pazienti affetti da un'altra malattia neurodegenerativa, il Parkinson, dove la vincpocetina è stata associata alla riduzione di vari marcatori di infiammazione come NFKB, recettori Toll-like e molecole chiamate citochine.
Wow, questo è molto promettente! Infine, parliamo ora delle disfunzioni mitocondriali. Dottor Beplak, potrebbe brevemente riassumere cosa sono le disfunzioni mitocondriali e come questo farmaco potrebbe avere un effetto su di esse?
Sì, i mitocondri sono piccole centrali energetiche che esistono in tutte le nostre cellule. Qui viene prodotta l'energia che permette alle nostre cellule di funzionare. Nella SLA, i mitocondri non producono energia come dovrebbero. Non sappiamo come mai. Tuttavia, la vincpocetina sembra in grado di aumentare la produzione di energia mitocondriale almeno in colture cellulari e in mitocondri isolati in una piastra.
Wow, ok. Grazie mille per averci dato una così dettagliata spiegazione. Ad oggi non ci sono studi clinici che sono stati completati con questo farmaco in relazione alla SLA negli Stati Uniti. Dico bene?
Esatto.
Ci sono però altri studi condotti in altri paesi dove questo farmaco è venduto solo tramite ricetta medica e potrebbe avere importanza per lo studio per la SLA o mi sbaglio?
Mi permetta di fare un passo indietro. Penso di avere mal interpretato la vostra ultima domanda. Non c'è mai stato un trial sulla vincpocetina nel rallentare la progressione di SLA, Ma c'è un piccolo trial open label sulla vinpocetina per i crampi muscolari nelle persone con SLA. Ad una dose di 5 mg per 3 volte al giorno, la vinpocetina sembra ridurre i crampi muscolari ed essere sicura e ben tollerata. Questo farmaco, cioè supplemento, è stato studiato in altri paesi, in pazienti con demenza e Parkinson. Sebbene alcuni trials abbiano concluso che c'era stato un beneficio, una procedura nota come meta-analisi, cioè quando si mettono insieme tutti i trial e si analizzano i risultati complessivi, ha concluso che in realtà non c'era stato un convincente effetto benefico della vinpocetina nei pazienti con una di queste malattie.
Ok, grazie mille anche per questa chiarificazione. Ci sono state molte recensioni riguardo vinpocetine sui siti Patients Like Me e ALS.net. Inoltre, uno dei revisori di ALS Untangled ha dato vinpocetine a 11 pazienti. Non sono stati riportati dei riscontri positivi, però. ALS Untangled ha anche riportato uno studio su 27 pazienti SLA. Potrebbe per favore spiegare cosa sia e secondo lei cosa è da considerarsi un esito positivo o impercettibile?
Sì, nel portale online Patients Like Me, 9 persone hanno riferito di aver preso la vinpocetina contro la SLA, ma soltanto io ho completato una valutazione dettagliata. Ad osaggi tra i 5 e i 1000 mg al giorno non sono stati in grado di dire se il trattamento li stava aiutando in qualche modo. Sul forum online www.als.net, una persona ha riferito che una combinazione di supplementi alimentari che includeva la vinpocetina a dosi comprese tra i 400 e i 1000 mg al giorno, lo aveva aiutato nella chiarezza del linguaggio. Un'altra persona ha riferito che un cocktail di supplementi che comprendeva la vinpocetina a dosi tra 200 e 1000 mg al giorno ha migliorato la dispnea e la forza nelle gambe del partner che aveva la SLA. Sfortunatamente non siamo riusciti a trovare queste persone e ad ottenere le cartelle cliniche per verificare indipendentemente le diagnosi e i miglioramenti riportati. Abbiamo contattato uno dei nostri revisori di ALS Untangled, che si era personalmente occupato di 11 pazienti con SLA che assumevano vinpocetina, ma non osservarono nessun beneficio evidente dal trattamento.
Ok, per me non sono molto chiari i rischi dell'uso di questo farmaco. ALS Untangled ha riportato che non ci sono stati degli effetti negativi, ma sono stati riportati degli effetti collaterali come capogiri, aumentata fascicolazione, cambiamenti nella temperatura corporea, rigonfiamento degli arti, problemi gastrointestinali, nausea, vertigini, mal di testa, vampate di calore, rash cutanei, ansia, sonnolenza e secchezza delle fauci. Dottor Bedlack, potrebbe per favore spiegare le differenze tra un evento avverso e l'effetto collaterale come quelli che abbiamo appena elencato?
Sì, effetti collaterali ed eventi avversi sono in realtà la stessa cosa. Abbiamo riferito che nessun evento avverso o effetto collaterale si sono verificati nello studio di 27 persone con SLA che assumevano 5 mg 3 volte al giorno fino a 24 mesi per i loro crampi. In un trial con pazienti affetti da altre patologie, quali difficoltà cognitive o Parkinson, si usavano dosi più alte. Erano questi gli studi che riportavano gli eventi avversi o effetti collaterali a cui si riferiva.
Ok, grazie. Nella recensione di ALS Untangled è anche indicato che sono stati riportati 3 eventi avversi gravi dopo l'assunzione di vinpocetine. Potrebbe spiegare cosa significa il termine evento avverso grave e come il gruppo abbia dato una D nella sezione dei rischi, indicando che meno del 5% dei pazienti esposti al farmaco sia stato ospitalizzato o sia deceduto?
Sì, come sottolineavate, abbiamo trovato 2 persone con effetti collaterali durante il trattamento con vinpocetina, descritti come morte, quasi morte o ospedalizzazione. Una persona che assumeva 50 mg al giorno come trattamento per l'ictus sviluppò una patologia detta agrunolucitosi. Questa è una pericolosa anomalia della conta dei globuli bianchi. Non si trovarono altre cause per questa anomalia, che fu risolta fermando il trattamento con vinpocetina e somministrando una cosa nota come G-CSF, che stimola la produzione di cellule del sangue. 2 persone che ricevevano 5 mg 3 volte al giorno per un modesto ritardo cognitivo svilupparono qualcosa descritto come stress respiratorio acuto. Non ho altri dettagli su questi casi, ma sicuramente sembra grave. Quindi, Come sapete, questi sono soltanto tre casi tra le centinaia di pazienti che hanno partecipato a trial sulla vincpocetina per trattare diverse patologie. Per questa ragione abbiamo utilizzato il termine rari effetti collaterali e gli abbiamo dato un livello di sicurezza D invece di F.
Ok, questo ha senso. Come ha menzionato, il dosaggio di questo farmaco sembra essere molto confuso. Troviamo indicazioni che vanno dai 5 mg ai 1000 mg al giorno, e tra questi c'è una bella differenza. Quindi, se una persona volesse aggiungere questo supplemento al suo regime, come potrebbe decidere la dose corretta?
Sì, non è realmente possibile dire quale sia la miglior dose, visto che non ci sono stati studi su dosi progressive in pazienti SLA. Se le dovessi dire la mia, per quanto riguarda la SLA, penso userei la dose dello studio sui crampi, che era 5 mg per 3 volte al giorno. E la ragione è che questa dose sembrava avere un effetto biologico. Riduceva i crampi e sembrava anche abbastanza sicura e ben tollerata in questi pazienti.
Ok, ovviamente il costo varia a seconda di questo. In generale sembra costare intorno agli 8 dollari al giorno per un dosaggio di base di 20 mg al giorno. Quindi le persone interessate potranno calcolare il costo finale in base al dosaggio scelto. Lei consiglia che parlino al loro neurologo prima di iniziare ad usare questo farmaco?
Certamente. È sempre una buona idea che una persona affetta da SLA che sta considerando di sperimentare un trattamento ne parli con il proprio neurologo.
Ok, quindi le conclusioni di questa revisione sono controverse e il gruppo di ALS Untangled è dibattuto su quale sarà il prossimo passo. Alcuni sono favorevoli ad uno studio preclinico su modelli di SLA, mentre altri sono favorevoli ad un piccolo studio clinico su pazienti SLA per confermare il suo effetto sui crampi e per capire se il farmaco è sicuro, tollerabile e se può rallentare il decorso della SLA. Non ho mai visto una recensione ALS Untangled conclusa in questo modo. Secondo lei, come mai è successo questo? Quali sono i rischi e quali sono i benefici?
Sì, questo è stato veramente insolito, perché di solito c'è un consenso piuttosto significativo sul modo in cui si traggono le conclusioni. Ma in questo caso si è visto un distaccamento perché circa la metà del nostro team ALS Untangled pensava che si dovrebbe testare e che dovremmo in realtà sempre testare i farmaci su modelli animali per imparare i loro potenziali benefici e rischi prima di somministrarli alle persone. Il resto di noi, e dico noi perché faccio parte di questo gruppo, pensa che si dovrebbe portare queste molecole direttamente ai pazienti appena si ritiene che siano ragionevolmente sicure. Il mio ragionamento si basa sul fatto che mentre aspettiamo di capire se i trattamenti sono sicuri ed efficaci nei modelli animali, ho osservato pazienti in clinica che sviluppavano disabilità o morivano. Quindi penso semplicemente che appena abbiamo un indizio che un trattamento possa essere sicuro, dovremmo portarlo direttamente in sperimentazione umana. Se dovessi portare avanti la vincpocetina, ciò che farei è uno studio che valuta sia i crampi che la progressione di malattia alle dose di 5 mg 3 volte al giorno.
Ok, quindi per chiudere, dottor Bedlack, potrebbe chiarire se il gruppo ALS Untangled supporta la somministrazione di vincpocetine a persone affette da SLA?
No, non in questo momento.
Ok, non in questo momento. Dottor Bedlack, grazie a lei e ai suoi colleghi per aver preparato queste recensioni e grazie a lei per aver risposto a queste domande oggi. Vorrei ricordare ai nostri ascoltatori che i podcast ALS Untangled sono disponibili in italiano gratuitamente sul sito di Conslancio, www.conslancio.it. Andate in fondo alla pagina iniziale del sito Conslancio e cliccate la scritta Create ALS Untangled. Vorrei anche ringraziare tutti i nostri ascoltatori per averci seguito oggi. Inoltre, per proporre, votare o leggere recensioni su delle terapie alternative per la SLA, potete visitare il sito web originale www.alsuntangled.com. Grazie!